tutto questo gabbione, che per certi versi sembra un po' un antipilato, nel senso che lui ha messo a fuoco che la sua autorità ha ben precisi limiti e quindi rifiuta l'equivoco sulla legge che è citata dai giudei, quando dicono che Paolo porta a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge, giocando un po' sull'equivoco, non si sa bene se è la legge giudaica o se è la legge di Roma. Appunto, invece lui precisa che se si parla della legge giudaica, di parole o di nomi, lui non vuole giudicare su questo, quindi mi sembra che sia molto saggio, e anche l'apparente disinteresse qui lascia i convenuti, però mi sembra un atto di giustizia. Poi mi sono chiesto se quel Sostene che viene percosso davanti alla sinagoga è lo stesso Crispo che si era convertito alla fede, di cui avevamo sentito precedentemente, ma non so se sia. Potrebbe essere forse uno che è succeduto a Crispo, non so.
Nella visione della notte del versetto 9, il Signore aveva detto a Paolo di continuare a parlare e poi disse: nessuno cercherà di farti del male. Ho pensato che questa vicenda del tribunale, ma forse più quella di Sostene, alla fine spingano Paolo a un movimento, perché è vero che Gallione, ecco, si astiene da giudicare queste faccende di parole o di nomi, ma più gravemente si astiene anche dall'intervenire su queste percosse che il povero Sostene riceve da parte di tutta la folla. Quindi queste invece non erano faccende di nomi o di parole, ma di sberloni. Ecco, quindi sembrava che si potesse legare, ecco perché in qualche modo Paolo prende congedo dai fratelli e parte per tornare ad Antiochia, facendo tutto questa tappa a Efeso e poi anche a Gerusalemme. E c'è un nuovo inizio, ecco, un nuovo viaggio da intraprendere, e come anche in altri paesini, in altre località, il suo movimento era anche dovuto appunto a un cambiamento di clima o di ostilità crescente, ecco. E poi mi sembrava molto forte l'accusa che fanno i giudei unanimi, anche questa unanimità colpisce, no? Perché invece sembrano molto divisi normalmente. Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Ecco, quindi lui nemmeno parla, Paolo, però l'accusa, anche se non c'entrava Gallione nella discussione, sembra abbastanza decisiva.
Un piccolo pensiero è che mi sembrava che appunto Paolo fosse molto in giro, molto di passaggio da un posto all'altro, e mi aveva colpito perché finora si diceva spesso che andavano al tempio, che andavano a pregare, eccetera, e mi ha colpito appunto questo voto che fa, quindi comunque anche in una condizione molto, molto impegnata, molto, trova un modo per uno spazio, diciamo, di rapporto col Signore. Questo voto mi sembra proprio un rimanere saldo per se stesso, insomma, nella relazione con Dio.
Pare che dal punto di vista narrativo il passo di oggi sia abbastanza semplice, nel senso che si racconta la conclusione del secondo viaggio e l'inizio del terzo viaggio di Paolo, attraverso anche la descrizione dettagliata delle città che attraversa e del percorso che fa sia via mare sia via terra. Dal punto di vista invece dei contenuti, certamente la prima parte, quella dal versetto 12 al 17, fa parte di una serie di testi che si moltiplicheranno, mi pare, nella seconda parte del libro degli Atti degli Apostoli che abbiamo appena cominciato a leggere, riguardante il tema del rapporto con l'autorità, non più tanto l'autorità religiosa, quella del Sinedrio, di cui si è parlato a lungo nella prima parte degli Atti, ma l'autorità civile, e quindi per esempio la figura del proconsole. Abbiamo già incontrato un proconsole, Sergio Paolo, e abbiamo anche incontrato un centurione, Cornelio. Questo Gallione sembra una figura ambivalente per come viene descritta da San Luca, perché da una parte, credo giustamente, come Andrea sottolineava, vi è una distinzione tra il diritto civile e quello religioso, per cui lui non entra e non deve entrare in questioni che riguardano la vita interna di credenti giudei, e quindi sotto questo aspetto l'astensione dal giudizio su questioni che riguardano i nomi o la legge è, mi sembra, inoppugnabile. Però è anche vero che proconsole ha una funzione di custode dell'ordine pubblico, quindi quello che viene descritto al versetto 17, cioè un'aggressione del tutto gratuita ai danni del capo della sinagoga, potrebbe proprio essere, come accennava Giovanni Paolo, lo stesso personaggio del versetto 8, chiamato con un altro nome, e in ogni caso Sostene ricompare all'inizio della prima lettera ai Corinti insieme con Paolo, e coautore della prima lettera ai Corinti, quindi in ogni caso sarà un discepolo di Gesù se non lo è già diventato. E qui il proconsole non può consentire obiettivamente che ci sia una giustizia fai da te, e deve intervenire per proteggere la salute e l'ordine pubblico. E quindi questo modo di presentare la figura del rappresentante dell'amministrazione imperiale da parte di Luca credo che abbia il senso di mettere in guardia il lettore, di avvertirlo che quello con il potere statale è un argomento molto delicato che va vagliato di caso in caso, e vedremo lo sviluppo di questo discorso nei capitoli successivi. Ecco, per il resto io ricavavo dal passo di oggi un'attenzione particolare alla messa a fuoco delle attività principali di Paolo, che qui vengono riprese e appunto descritte. Si capisce che il rapporto con i giudei per quanto il versetto 6 potesse sembrare definitivo, con la decisione di rivolgersi ai pagani, continua a rimanere tra le attenzioni di Paolo. E questo lo vediamo non soltanto nella prima parte del passo di oggi, anche a Efeso, di cui si parla nel versetto 19, si dice che Paolo discute con i giudei nella sinagoga, quindi la decisione di rivolgersi ai pagani non è incompatibile con il fatto di continuare ad andare in sinagoga per discutere sul significato dei passi dell'Antico Testamento in relazione alla figura di Gesù. Quindi questa cosa rimane tra le attività di Paolo, il dialogo con i giudei. Poi mi pare il passo di oggi sottolinea un'attenzione di Paolo alla comunione, alla rete di relazioni. Si parla dei fratelli al versetto 18 che lo congedano da Corinto, si parla di Aquila e Priscilla invertendo i nomi, Priscilla e Aquila, un'inversione che forse vuole dire qualche cosa nella dinamica delle relazioni. In ogni caso questa coppia decide con Paolo di andare con lui, di condividere la sua vita nomade. Attraversa le città che Paolo tocca, assiste allo scioglimento di un voto, arriva ad Efeso, si sistema ad Efeso. Ritroveremo Aquila e Priscilla, anzi Priscilla e Aquila, anche nei saluti della lettera ai Romani. Al capitolo 16 Priscilla, Prisca, è la prima persona che viene citata. Ma non solo i fratelli e Aquila e Priscilla, molto bella mi pare il versetto 22, l'espressione con cui si riassume, senza citarla, la visita alla città di Gerusalemme, sale per salutare la Chiesa. Molto bello per noi che siamo legati alla visita e al saluto, sottolineare questa espressione di Luca che indica per l'appunto l'attenzione alla comunione. Non era dovuto che Paolo salisse a Gerusalemme, non dipendeva dagli apostoli, il suo viaggio missionario era nato da una decisione dello Spirito ad Antiochia, quindi è gratuita questa visita, è disinteressata, e San Luca però la menziona, come pure menziona alla fine del versetto 23 la conferma dei discepoli, che sembra la caratteristica comune a tutti questi spostamenti di Paolo, cioè una volta nate delle comunità lui non le abbandona ma torna a visitarle. Vi ricordate quella bella espressione, andiamo a vedere come stanno? Ecco che anche qui la Frigia e la Galazia sono le regioni toccate nel precedenti due viaggi.